Signore. È veramente un grande privilegio per me essere qui in questa riunione. Questa nazione serva preziosi ricordi per me. Ed io credo, come è stato detto, che non siamo qui per caso. Siamo qui per conoscere il Signore e la potenza della Sua risurrezione. Siamo qui per incontrarci con il Signore personalmente e per ricevere la benedizione dell'Onnipotente. Abbiamo avuto sempre lo stesso soggetto negli ultimi anni in merito al ritorno di Cristo, in merito all'adempimento delle profezie della Bibbia, per condividere con voi la preziosa parola di Dio per questo giorno. Come è già stato menzionato, in primo luogo Dio fa delle promesse e poi egli adempie ciò che ha promesso. E la vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Quando leggete Romani capitolo 4, Abramo credette Dio. Quando egli ha creduto Dio? Quando il Signore Dio ha fatto la promessa. Egli ha creduto la promessa ed ha visto adempiersi la promessa. Noi siamo figli di Abramo tramite la fede e perciò siamo figli della promessa. Siccome il nostro tempo è limitato in questa riunione, desidero andare direttamente nella parola di Dio, sapendo che le nostre parole possono passare, ma la parola di Dio dimora in eterno. In 2 Pietro capitolo 1 abbiamo già ascoltato i primi versi. Nel verso 16 leggiamo: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Verso 19: noi abbiamo anche la parola profetica più certa. Voi conoscete questo passo della scrittura. Verso 20: sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Capitolo 2, verso 1. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione. Cari fratelli e sorelle, cari amici, ovunque la parola di Dio è seminata quale seme originale, il nemico verrà sempre dietro. Ciò lo vediamo in Matteo capitolo 13. Il Signore, quale figlio dell'uomo, aveva seminato la buona semenza. E quando le persone si sono addormentate, il nemico è venuto e ha seminato la sua semenza sullo stesso campo. Ed entrambe le semenze sono apparse. Così dobbiamo comprendere: ovunque la vera parola di Dio è seminata quale semenza originale, il nemico verrà subito dopo. Ma qui dobbiamo esaminare con la parola di Dio tutto ciò che insegniamo e crediamo. Ed ogni cosa deve essere basata su due o tre testimoni. Voi non potete prendere soltanto un passo della scrittura, dovete prendere il successivo e il successivo per avere una piena comprensione del significato della scrittura che leggete. Vi do velocemente un esempio. Se leggete soltanto Matteo 28, verso 19, c'è soltanto una parte del grande incarico. Là ci viene detto di andare in tutto il mondo, di ammaestrare tutti i popoli e di battezzarli nel nome. Tutti conoscono la scrittura, ma voi potete indicare quel passo della scrittura e dire migliaia di volte: Gesù Cristo ha detto, Gesù Cristo ha detto. Ma se non comprendete tramite rivelazione divina ciò che egli ha detto, cosa intendeva dire quando ha detto ciò, allora lo ripeterete alla lettera, ma non avrete la comprensione senza la rivelazione divina. Voi dovete andare in Marco 16, verso 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Così in Matteo 28 avete il grande incarico. Intendo dire che è stato dato agli apostoli, è dato a noi di andare in tutto il mondo, di ammaestrare tutti i popoli. Ma prima che possiamo ammaestrare i popoli, Gesù Cristo deve ammaestrare noi. Il Signore rimase 40 giorni con i Suoi discepoli dopo la risurrezione, prima di ascendere al cielo. Egli passò 40 giorni con i Suoi discepoli e parlò loro riguardo alle cose del Regno di Dio. Così, con Marco 16, dovete andare in Luca 24, perché ciò fa pure parte del grande incarico. Voi dovete andare in tutti e quattro i Vangeli ed esaminare ciò che Gesù Cristo ha detto dopo la sua risurrezione, e poi arrivate alla piena comprensione soltanto tramite rivelazione divina. Se andate in Atti capitolo 2 e in tutti gli altri avvenimenti o passi della scrittura nei giorni degli apostoli. Ora, se andate soltanto in Giovanni capitolo 20 verso 23 e non prendete gli altri tre passi della scrittura, voi fraintenderete di nuovo, perché in Giovanni capitolo 20 verso 23 il nostro Signore ha detto ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Come è stato frainteso questo passo della scrittura? Ecco perché dobbiamo enfatizzare: voi dovete prendere ogni parola di Dio che tratta lo stesso soggetto e non cadere in una interpretazione privata. Così in Matteo 28 ci viene detto di ammaestrare tutti i popoli, e se credono noi li battezziamo nel nome in cui Dio si è manifestato quale Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è veramente importante, e vi dico perché. Questa Bibbia è nelle mani di più di 1 miliardo di persone, ma abbiamo 342 differenti denominazioni, un Dio, una Bibbia e così tante chiese, perché ogni chiesa ha i propri insegnamenti. Se considerate la Chiesa romana, hanno i loro insegnamenti. Se considerate per esempio la Chiesa copta, che è la chiesa principale in Egitto, sapete cosa fanno? Loro non fanno come la Chiesa cattolica romana o come la greca ortodossa. Loro hanno una vasca battesimale così, e quando nasce il bambino, così nudo come il bambino è, viene portato in chiesa e il bambino viene immerso interamente in quel piccolo contenitore d'acqua. Questo avviene nella chiesa copta. Ora comprendete, alcuni mettono alcune gocce d'acqua sulla fronte e gli altri sanno che deve essere un battesimo tramite immersione. Ma il bambino non sa cosa significa il battesimo. Il bambino ancora non crede. E Gesù ha detto: chi crede ed è battezzato. Così comprendete, potrebbe essere vicino a come dice la scrittura e allo stesso tempo essere lontano da essa. Noi abbiamo bisogno della rivelazione divina e comprendere l'ordine divino. Così in Matteo 28, Marco 16 e dovete leggere Luca 24, almeno il verso 47. Nel suo nome sarebbe stata predicata la remissione e il perdono dei peccati. E poi ritorniamo in Giovanni capitolo 20, nel verso 21. Il nostro Signore ha detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Poi egli ha dato loro lo Spirito Santo e ha detto: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Come ha compreso Pietro questo passo della scrittura? Egli era là quando il Signore ha proferito Matteo 28. Egli era là quando il Signore ha pronunciato Marco 16. Egli era là quando il Signore ha pronunciato Luca 24 e Giovanni capitolo 20. Così dovete andare nel libro degli Atti, nel giorno in cui è nata la Chiesa del Nuovo Testamento. Il primo sermone è stato predicato dopo l'effusione dello Spirito Santo. E non dimenticate, Pietro era l'uomo di Dio della prima ora. Perché Gesù Cristo disse: io ti darò le chiavi del regno. E quando il regno irruppe e venne e le persone si radunarono, la domanda è stata: cosa dobbiamo fare? Loro videro il popolo di Dio riempito con lo Spirito Santo. La presenza soprannaturale di Dio era scesa. Migliaia di persone si radunarono. E la domanda è stata: cosa dobbiamo fare? E la risposta fu: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dunque, come ha rimesso i peccati Pietro? Ha detto egli: io perdono te e non perdono l'altro? No, attraverso la predicazione. Noi predichiamo Gesù Cristo, noi predichiamo il perdono dei peccati. E se voi credete, ricevete. Se non credete, non ricevete. Ciò è basato sulla fede. Il giorno di Pentecoste è stato il giorno in cui la Chiesa del Nuovo Testamento è stata fondata. L'Apostolo Pietro ha predicato il primo sermone. E l'ultimo sermone deve essere nella stessa maniera. Abbiamo il medesimo Spirito Santo, la stessa rivelazione divina, lo stesso Vangelo. Noi dobbiamo predicare lo stesso sermone che ha predicato Pietro. Così noi dobbiamo andare al principio. Noi non possiamo andare in una chiesa, poi in un'altra chiesa e poi in un'altra chiesa. Noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Nel principio era la parola. Permettetemi che vi dica oggi io non confiderei in un uomo, non confiderei in una chiesa, io confiderei soltanto in Dio ed esaminerei ciò con la Sacra Scrittura. Come abbiamo letto in 2 Pietro capitolo 2, ci sono stati falsi insegnanti, e se andate in altri passi della Scrittura, come in Matteo 24, Marco 13, Luca 17, che descrivono il tempo della fine, allora dobbiamo comprendere l'importanza di ritornare alla parola di Dio. E come ho detto, non soltanto in un verso. Tutti possono usare un verso e dire è scritto, è scritto. Persino quando Satana è andato al Signore nella tentazione, gli ha detto è scritto. E di nuovo ha detto è scritto, tre volte una dietro l'altra. E poi il nostro Signore ha detto è altresì scritto. Così per favore comprendete, persino quando si arriva al messaggio dell'ora, non potete prendere soltanto una citazione ed edificarvi sopra. Ciò non è permesso. Voi dovete andare lungo tutti i sermoni per comprendere ciò che il fratello Branham intendeva dire quando ha detto qualcosa. Vi do giusto un esempio. Come viene il fraintendimento? E ci sono due cose: fraintendimento e interpretazione errata. Io non posso sopportare entrambi. Non posso sopportare i fraintendimenti. Ciò crea una terribile atmosfera. Ogni fraintendimento crea una terribile atmosfera. Ed ogni interpretazione errata crea una terribile atmosfera in mezzo al popolo di Dio. Così noi dobbiamo essere sotto la corretta ispirazione. Per coloro che conoscono il messaggio dell'ora, desidero menzionare questo. Prima che io incontrassi il fratello Branham, ho incontrato il Signore Gesù Cristo. Ho incontrato il Signore Gesù Cristo nel 1949 e ho incontrato il fratello Branham nel 1955. Ma ci sono molti fratelli che non hanno mai incontrato il Signore, che non hanno ricevuto un incarico divino e vanno semplicemente da una nazione all'altra e dicono il profeta ha detto, il profeta ha detto. Ed ecco il grande problema. Loro non prendono le molte cose che ha detto il fratello Branham, che si possono comprendere chiaramente, ma si concentrano soltanto su quelle cose che possono essere fraintese. Mi chiedo perché. Io so ciò che il fratello Branham ha detto, perché ho ascoltato tutte le sue predicazioni mentre egli era in vita. Ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni. Sono stato in America, ho ricevuto tutti i messaggi che egli ha predicato e li ho tradotti in lingua tedesca. Così li conosco di dentro e di fuori. Ma se viene un fratello e prende una citazione, lasciate che vi dia un esempio. Quando il fratello Branham ha detto il 17 marzo 1963, l'angelo di Apocalisse 10 discende nel tempo in cui il settimo angelo della Chiesa è qui sulla terra. Sapete che dottrina hanno fatto da ciò? Che Gesù Cristo è venuto perché il profeta ha detto che Apocalisse 10 si adempirà quando il settimo angelo è sulla terra. Ci sono così tanti fraintendimenti. Per esempio, se io vi dicessi dove il nostro Signore Gesù Cristo ha detto in Matteo capitolo 10, egli ha detto ai suoi discepoli: non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Io posso portarvi da un passo della scrittura all'altro. Gesù Cristo ha detto pure: alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nella gloria. Voi avete bisogno di intendimento spirituale. Noi potremmo considerare Apocalisse capitolo 1, e se andate nei capitoli 2 e 3, l'apostolo vide la gloria di Dio. Egli ha visto il figlio dell'uomo camminare in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Nessuna scrittura è soggetta a privata interpretazione ed ogni passo della scrittura sarà adempiuto, ma non nel modo in cui voi pensate, ma come piace a Dio. Come quando il fratello Branham ha detto: ora c'è il matrimonio e quando il Signore verrà ci porterà alla cena delle nozze. Ora un fratello dice: il Signore è venuto, ecco il matrimonio, e quando egli ritornerà ci porterà a casa per la cena delle nozze. Cari fratelli e sorelle, io menziono queste cose giusto per farvi conoscere la cosa più importante. Non prendete una dichiarazione fuori dal contesto. Comprendete che ogni passo della scrittura deve essere collegato in modo appropriato. Come ha detto l'apostolo Paolo: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Ma loro non sono stati mutati. Perché? Perché la Bibbia è scritta in tale maniera che può essere predicata fino al momento in cui accade. Tutti i profeti ne parlavano già come se fosse passato, come se fosse già accaduto, come nel Salmo 22. Davide nello Spirito disse: hanno forato le mie mani e i miei piedi. Egli gridò: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Egli era un profeta e parlava come un profeta. E poi in Isaia 53, egli è stato ferito a motivo delle loro trasgressioni, come se fosse già accaduto ed era ancora nel futuro, 800 anni nel futuro. In Malachia capitolo 3 avete la promessa: io mando il mio messaggero davanti a me, in riferimento alla prima venuta di Gesù Cristo. In Isaia capitolo 40 verso 3 abbiamo la promessa che il Signore Dio sarebbe venuto e una voce sarebbe stata udita nel deserto, ma dovevano aspettare finché avrebbe avuto luogo. Nella stessa maniera, se andate nella promessa successiva, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ora dovete investigare e vedere cos'è il giorno del Signore. Ora è il giorno della salvezza. Isaia capitolo 49 verso 8. 2 Corinzi capitolo 6 verso 2. Ora è il tempo accettevole, il giorno della salvezza. Ma prima che termini questo giorno della salvezza, prima che venga il giorno del Signore, e cosa accadrà prima che venga il giorno del Signore? Potete leggerlo in Isaia 13, dal verso 6. Potete leggerlo in Gioele capitolo 2. Potete leggerlo negli altri profeti. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore. Ci sono molti passi della scrittura anche nel Nuovo Testamento. Primo Tessalonicesi capitolo 5. Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. 2 Pietro capitolo 3 verso 10. Il giorno del Signore verrà e gli elementi infiammati si scioglieranno. Apocalisse capitolo 6. Il giorno del Signore verrà. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga quel giorno. Così abbiamo l'orientamento nella parola di Dio. Io non ho bisogno della vostra risposta e voi non avete bisogno della mia, ma insieme abbiamo bisogno della risposta dalla parola di Dio. Dobbiamo prendere la decisione se vogliamo credere le nostre interpretazioni o le interpretazioni di un altro o la parola di Dio nella sua forma originale. Ritorniamo velocemente al grande incarico. Voi potete andare in tutto il mondo, in tutte le chiese cristiane, e tutti battezzano nella formula e dicono: Gesù ha detto così, ma non comprendono ciò che egli ha detto soltanto tramite rivelazione divina. Dio ha condotto in tale maniera che tutto ciò che egli ha detto può essere rivelato soltanto per mezzo dello Spirito Santo. Se non fosse così, allora tutti saprebbero al riguardo. Ma i segreti di Dio vengono rivelati al suo popolo. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio che ora siamo nel tempo della fine. In Matteo capitolo 24, i discepoli hanno chiesto: quando accadranno queste cose? E qual è il segno della tua venuta? Non soltanto i segni, ma il segno. Qual è il segno della tua venuta? Ci sono molti segni. Considerate Israele. Considerate l'Europa Unita. Considerate in generale ciò che accade sulla terra. Ognuno che conosce la Sacra Scrittura sa che le profezie della Bibbia si adempiono e sa che tutte le predizioni si adempiono. Noi potremmo considerare molti passi della Scrittura. Potremmo prendere Daniele capitolo 2, specialmente il verso 14. Potremmo prendere Daniele capitolo 7, specialmente il verso 23. Potremmo prendere Daniele capitolo 8, specialmente il verso 25. E poi passare nel Nuovo Testamento. Perché bisogna confrontare l'Antico con il Nuovo Testamento. Voi dovete farlo, perché sono collegati l'un l'altro. Se prendiamo le profezie dell'Antico Testamento, come abbiamo letto in 2 Pietro capitolo 1, i profeti hanno parlato nel nome del Signore, perché erano divinamente ispirati. E gli apostoli nel Nuovo Testamento hanno avuto la stessa ispirazione divina e hanno mostrato come la scrittura è stata adempiuta. E poi dobbiamo comprendere pure ciò che accade adesso in mezzo ai veri credenti. Ci sono due cose speciali in mezzo a tutte le predizioni che si adempiono adesso. Abbiamo delle promesse. C'è una grande differenza fra le predizioni e le promesse. Le predizioni sono in generale per ciò che dovrebbe accadere. Ci saranno guerre, rumori di guerre, terremoti e tutte queste cose. Queste non sono promesse, ma sono delle predizioni, perché Dio conosce la fine sin dall'inizio. Egli poteva dire precisamente cosa sarebbe accaduto. Ma se prendiamo Israele e la Chiesa del Nuovo Testamento, lì ci sono delle promesse. Dio ha fatto delle promesse al suo popolo Israele e rimane per sempre che Israele è nel naturale il popolo eletto di Dio. E il Dio d'Abramo ha fatto la promessa che alla fine dei giorni avrebbe riportato il suo popolo nella terra promessa. Qui c'è la cosa principale con il popolo di Israele. Se prendete Deuteronomio capitolo 4, dal verso 27, o Deuteronomio capitolo 30, dal verso 1 al verso 3, Dio disse che avrebbe disperso Israele tra le nazioni. Ma se prendete Deuteronomio capitolo 29, sarete informati perché egli ha disperso Israele, perché loro servivano altri dei. E servendo altri dei avevano spezzato il patto con Dio. Prima che Dio chiamasse Abramo, egli viveva dall'altro lato del fiume Eufrate, servendo altri dei, insieme con suo padre Tara e suo fratello Naor, servendo altri dei. Ma dal momento in cui il Signore Dio chiamò Abramo, Dio doveva essere soltanto il suo Dio e basta. E quando Dio ha fatto la promessa che gli avrebbe dato la terra dei Cananei e delle altre nazioni, circa 7 nazioni, poi Dio fece un patto. Io sono il vostro Dio. Questo è il paese che io vi do. In questo paese io sono il vostro Dio. Ho fatto la promessa. Ho mantenuto la mia promessa. Ho fatto il patto. E voi dovete osservare il patto. Io sono il Signore vostro Dio. Non avrai altri dei accanto a me. E poi loro hanno spezzato il patto, hanno adorato altri dei, gli dei delle nazioni. E allora Dio ha dovuto dire: questa è la mia terra, Io sono Dio, qui sono Dio. Se volete servire gli dèi delle nazioni, allora andate in quelle nazioni e servite i loro dèi là, ma non qui. Io sono un Dio geloso. Non voglio che alcuno serva qualcun altro. Io sono il vostro Dio. Ho fatto un patto con voi. Voi siete il mio popolo. Io sono il vostro Dio e sarò con voi finché camminate nella mia via. Ma ci fu uno spirito di idolatria e poi il popolo di Israele fu disperso. Ed ora veniamo al punto. Se siamo disubbidienti, se abbandoniamo la via di Dio, potrebbero occorrere 2000 anni finché ritorniamo e troviamo di nuovo la via. Osservate Israele. Alla prima venuta di Cristo ha aspettato 4000 anni. Da Adamo a Cristo sono passati 4000 anni. E il desiderio principale nel loro cuore era di vedere il Messia quando sarebbe venuto. Quella era la speranza. In ogni sacrificio che portavano, in ogni servizio che tenevano, in ogni salmo che cantavano, l'unica speranza che avevano era la venuta del Messia. E poi leggete Matteo capitolo 21. Matteo capitolo 21. L'adempimento di ciò che è scritto in Zaccaria capitolo 9, verso 9. Figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te. E Gesù Cristo cavalcava in groppa ad un puledro d'asina. E tutti erano felici e si rallegravano. Sembrava che il più grande risveglio stesse per irrompere. E sapete cos'è accaduto? Gesù entrò nel Tempio e mise un po' d'ordine nel Tempio. E secondo Luca 19, dove la stessa esperienza è testimoniata, voi potete leggerlo dal verso 41. Dopo la grande esperienza, Gesù si spostò nella santa città. Sapete cosa accadde? Il nostro Signore andò sul Monte degli Ulivi, guardò su Gerusalemme e cominciò a piangere amaramente e disse: se tu avessi riconosciuto il tuo giorno. Loro cantavano, si rallegravano e sembrava che la scrittura fosse adempiuta. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. E poi Gesù venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Fratelli e sorelle, forse voi avete sentito parlare delle riunioni carismatiche. Ci sono moltissime cose che vanno avanti sulla terra. C'è tanta musica e tanto rallegrarsi. Quella non è la cosa più importante. La cosa più importante è di conoscere Dio personalmente, conoscere la parola promessa, conoscere ciò che Dio fa adesso ed avere parte in ciò, anche per coloro che credono nel ministero del fratello Branham. Non è sufficiente. Se andate nelle altre cose che sono accadute nell'Antico Testamento, specialmente in Giosuè capitolo 1, il Signore Dio ha detto: il mio servo Mosè è morto. Ecco ciò che le persone nel messaggio non comprendono. Loro guardano indietro e indietro e puntano indietro. Il profeta ha detto, se considerate il tempo del nostro Signore Gesù Cristo, gli scribi facevano la stessa cosa. Loro sedevano persino sulla cattedra di Mosè e dicevano sempre: Mosè ha detto, Mosè ha detto. E poi il nostro Signore Gesù Cristo ha detto: se credereste ciò che Mosè ha detto, allora credereste me, perché Mosè ha parlato di me. Noi possiamo parlare di Mosè, possiamo parlare di Paolo, possiamo parlare di tutti i profeti e di tutti gli apostoli ed anche del fratello Branham e mancare il giorno della nostra visitazione. Noi viviamo adesso e io devo sapere ciò che Dio fa adesso. Non è sufficiente sapere ciò che Dio ha fatto 40 anni fa o 50 anni o 60 anni fa. Noi veniamo di nuovo al tempo di Mosè. Mosè era il profeta mandato da Dio. Egli aveva il suo ministero. Ma poi venne il momento in cui il suo incarico terminò. Ma non era la fine della strada. La terra promessa era davanti a loro. Io non dimenticherò mai il giorno. Alcuni anni fa, il fratello Menat ed io eravamo in Giordania, nella città di Amman, e siamo andati sul monte Nebo. Abbiamo preso un taxi e siamo andati sul monte Nebo. È stata una speciale esperienza. Abbiamo guardato nella terra promessa. Sulla destra, davanti a noi, c'era Gerico. Guardando ad occidente, c'era Gerusalemme. E guardando a sinistra, potevate vedere quasi il Mar Morto fino a Sodoma. E quando Dio disse a Mosè: sali sul monte Nebo ed osserva la terra promessa. E poi, naturalmente, egli si dipartì e andò nella gloria, perché il suo ministero era terminato. Ma la terra promessa era dall'altra parte del Giordano. Così giunse il tempo in cui Giosuè ebbe il suo ministero. E Dio non voglia adesso che qualcuno pensi che io sia Giosuè. Io faccio soltanto il paragone perché la terra promessa è davanti a noi. E non possiamo guardare sempre indietro. L'ho scritto nella mia nuova lettera circolare. Nei 40 anni con Mosè, la presenza di Dio era del continuo. La colonna di fuoco, la manna, l'acqua fresca dalla roccia. Ogni cosa era là per 40 anni. Persino la stessa veste che avevano il primo giorno, dopo 40 anni, l'avevano ancora. Là non c'era un calzolaio. Non ne avevano bisogno. Ogni cosa è rimasta nuova per 40 anni. Molte benedizioni. Furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare. 1 Corinzi capitolo 10. E cosa accadde? 23.000 morirono in un solo giorno. 23.000 morirono in un solo giorno. perché in una certa maniera si muovevano in accordo alla parola di Dio, ma i loro cuori non erano in ciò. Cari fratelli e sorelle, non è sufficiente credere con la nostra testa. Noi dobbiamo essere parte della parola di Dio e dobbiamo credere tutte le promesse che Dio ha fatto. Per esempio, se il Signore Dio ha detto: prima che il giorno del Signore venga, io vi manderò il profeta Elia ed egli restaurerà tutte le cose. Voi potete verificarlo. Il nostro Signore l'ha confermato in Matteo 17, dal verso 1 al verso 10. Noi abbiamo la testimonianza di ciò che accadde sul monte della Trasfigurazione. E i discepoli hanno chiesto: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E nel verso 11 il nostro Signore ha detto: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ed ora, per favore, afferrate ciò. Con questo andate in Marco capitolo 9, dal verso 12. E vedrete come il Signore ha risposto alla domanda. Persino nella risposta dovete prestare attenzione divina, perché entrambi sono esatte. Quando egli ha detto al futuro, certo, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma poi egli ha dovuto dire, in riferimento al ministero di Giovanni il Battista, Elia è già venuto e voi non lo avete riconosciuto. Entrambi sono esatte, perché si tratta di una scrittura profetica. Dal tempo di Giovanni il Battista sono passati 2000 anni. Il sole non è ancora stato mutato in tenebre, né la luna in sangue. Siamo ancora nel tempo della grazia, nel giorno della salvezza. Così avete bisogno di rivelazione divina. Se oggi parlate con i teologi, vi diranno: dimenticalo, quella promessa è stata adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista. No, no, quella non è la maniera in cui leggete la parola di Dio. Giovanni il Battista era Malachia capitolo 3. Io mando il mio messaggero davanti a me per preparare la via davanti a me. Non viene detto nulla in merito alla restaurazione, ma semplicemente preparare. Voi dovete conoscere i testi chiave della scrittura e le parole chiave, e non è sufficiente. Voi avete bisogno dello Spirito Santo, avete bisogno di rivelazione divina, altrimenti direte semplicemente: lo so, l'ho letto ed ora lo so. Lo ripeto, tutto ciò che viene da Dio viene tramite rivelazione divina. Io posso predicare la parola, ma soltanto Dio può rivelarvela. Io posso predicare il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo, ma vi deve essere rivelato che quello è il nome in cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento. Come nostro Padre nel cielo, nel Figlio sulla terra, Emanuele, Dio con noi, ed anche tramite la potenza dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il grande piano di salvezza. Ma finché comprendiate anche tramite rivelazione divina, permettetemi di menzionare questo. Quando preghiamo, noi preghiamo soltanto Padre nostro che sei nei cieli. Avete mai sentito pregare qualcuno, nostro figlio che sei nei cieli? Io no. Neanche i trinitari pregano così. Non sentirete mai nessuno pregare nostro figlio che sei nei cieli, né Spirito Santo che sei nei cieli, ma soltanto Padre nostro che sei nei cieli. Santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta in cielo. Ora, con questo dovete andare in altri passi della scrittura e dovete prestare attenzione. Sempre, sempre. Quando leggete la Sacra Scrittura, dovete comprendere: se si parla del Signore come figlio di Dio, o figlio dell'uomo, o figlio di Davide, o figlio d'Abramo. Questi sono i quattro titoli che il nostro Signore aveva. In Matteo capitolo 1, nel verso 1 sta scritto: Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Nel primo verso del Nuovo Testamento, egli era figlio d'Abramo perché è l'erede di tutte le cose. E come Isacco fu promesso, egli fu promesso. Noi potremmo andare in molti passi della scrittura e in Galati capitolo 3 per mostrare i collegamenti. Come figlio di Davide, egli è re. Come figlio di Dio, egli è il Salvatore. Così ogni cosa ha il suo posto. Come figlio dell'uomo, egli è profeta. Perciò egli disse in Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20: il figlio non può fare nulla se non ciò che vede fare al padre. Il figlio lo fa similmente. Così io vi imploro nel nome del Signore, leggete la parola di Dio in preghiera e possa ogni cosa esservi rivelata. Quando Gesù Cristo disse: io e il Padre siamo uno, quello è vero. E quando gli disse: il Padre è più grande di me, è pure vero. Ogni dichiarazione è vera. Ma voi dovete sapere in quale riferimento egli parla. Come per esempio in Giovanni capitolo 3, verso 13, in merito al figlio dell'uomo. Egli dice che il figlio dell'uomo sarebbe ritornato da dove è venuto. Immaginatevi se là fosse scritto figlio di Dio. Io dovrei chiudere la Bibbia. Dovrei cessare di predicare. Ho fatto queste dichiarazioni per farvi sapere quanto sia importante lasciare ogni parola là dove si trova. E così come è. Perché è sempre in ordine divino. E se voi vi mettete le vostre interpretazioni, allora mettete tutto fuori dall'ordine divino. Così lasciate che riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi. Dio ha un piano di salvezza. E sin dalla prima venuta del nostro Signore, la promessa fatta per la nostra salvezza è giunta a compimento. Alla prima venuta di Cristo, coloro che credevano hanno ricevuto rivelazione divina e hanno avuto parte in ciò che Dio faceva allora. Ma di nuovo comprendiamo, dopo il ministero di Giovanni il Battista, è continuato il ministero di Gesù Cristo. Dopo il ministero di Gesù Cristo è continuato il ministero degli apostoli. Ogni cosa nel suo tempo, secondo il piano di salvezza. E se leggete nel Nuovo Testamento, i quattro Vangeli hanno le loro caratteristiche. Parlano del tempo del nostro Signore Gesù Cristo. Dalla sua nascita fino alla sua ascensione. Se leggete il libro degli Atti, ci mostra l'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Se leggete le Epistole, come l'Apostolo Paolo specialmente si è occupato delle differenti cose nelle chiese locali, occupandosi del battesimo con lo Spirito Santo, con i frutti dello Spirito Santo, con i differenti ministeri, con la risurrezione, tutti i differenti soggetti. E poi andate nell'Apocalisse. Ogni cosa ha il suo posto nell'ordine divino. E poi in Apocalisse capitolo 1 verso 1. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio ha dato a Giovanni. E quella è la cosa più importante. Se non avete la rivelazione di Gesù Cristo, allora non avete la rivelazione di tutte le altre cose. È tutto in Gesù Cristo. Egli è Dio stesso manifestato nella carne. Noi non spieghiamo Dio, noi semplicemente crediamo Dio. Ma la parola greca apocalypse, voi tutti sapete cosa significa. Se qualcosa è totalmente nascosta e nessuno sa cosa c'è sotto, e poi si toglie il velo, allora vedete ciò. Ecco cosa significa la parola apocalisse. Nella nostra Bibbia è tradotta rivelazione. Qualcosa che prima era nascosta e poi viene rivelata. Quando il fratello Branham è stato chiamato al ministero, egli ebbe un'esperienza simile a quella dell'Apostolo Paolo. Egli vide la luce soprannaturale. Ricevette un incarico soprannaturale l'11 giugno 1933. Quando gli furono dette queste parole, come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Noi non siamo qui per predicare l'Apostolo Paolo, non siamo qui per predicare Mosè. Noi ci riferiamo ai profeti e ci riferiamo agli apostoli, ma predichiamo Gesù Cristo. Predichiamo la salvezza dell'anima, il perdono dei peccati attraverso il sangue versato sulla croce del Calvario. Perché Dio era in Cristo, riconciliando il mondo con se stesso. 2 Corinzi capitolo 5. Tuttavia dobbiamo comprendere che Dio opera in modo soprannaturale. Non è semplicemente qualcuno che dice io farò questo, io farò quello. Ogni servitore di Dio ha ricevuto il suo incarico. Il Signore ha detto loro cosa fare. Dio disse a Noè esattamente cosa doveva fare. Egli disse a Mosè cosa doveva fare. Disse a Elia cosa doveva fare. Ad ogni profeta con un incarico divino fu detto esattamente cosa doveva fare. Se leggete in Atti capitolo 9 ed anche nel capitolo 22 e nel capitolo 26, la trovate ciò che il Signore ha detto a Saulo sulla via per Damasco. Che il Signore lo avrebbe mandato ai gentili per aprire i loro occhi. Se Dio apre i nostri occhi, allora noi dobbiamo aprire gli occhi agli altri tramite la predicazione della parola di Dio che noi abbiamo ricevuto tramite un incarico divino. Siccome ho avuto il privilegio di conoscere il fratello Branham per 10 anni, di essere nelle sue riunioni, di vedere come Dio confermava la sua parola, io sono un testimone oculare, sono un testimone auricolare. Io posso dire come l'apostolo Giovanni, ciò che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito dalla parola della vita, questo lo annunciamo a voi. Ora, alla fine del tempo della grazia, giusto prima che venga il giorno del Signore e il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, il tempo della grazia sarà passato. Dio ha visitato di nuovo il suo popolo. E soltanto il popolo di Dio riceverà un uomo mandato da Dio. Tutti gli altri continueranno nelle loro vie, con i loro programmi. Ma io devo testimoniare di nuovo che ho visto persino delle persone con i miei occhi nell'aprile 1966, che erano presenti nel giugno 1933, quando la luce soprannaturale è scesa, visibile a più di 4.000 persone. Molti svennero, altri si inginocchiarono per pregare quando la luce soprannaturale è scesa e il fratello Branham ha ricevuto il suo incarico. Io ho visto quelle persone, perciò posso dirvi che io credo la testimonianza del fratello Branham. Io l'ho conosciuto, conosco il Signore, ma non oserei dirvi qualcosa che non sia vera. Ma lasciate che lo ripeta. Tutti passano accanto a ciò che Dio fa perché non rispettano la promessa fatta nella parola di Dio. Voi potete provare. Potete parlare ad ogni pastore nella vostra città. Ve lo chiedo, potete andare. Chiedete ad ogni pastore della chiesa ortodossa, della chiesa luterana, della chiesa battista, della chiesa pentecostale. Potete chiedere ad ogni pastore. Dite semplicemente, caro Signore, cosa ne pensi delle promesse nella parola di Dio? di Malachia capitolo 4, io mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore. Loro faranno così e diranno: dimenticalo. Ma io non posso dimenticarlo. Voi non potete dimenticarlo. Perché no? Perché è nella parola di Dio. Vedete quanto è importante la rivelazione? Così importante come lo era alla prima venuta di Cristo. Voi potete leggerlo nei Vangeli. Gli scribi che in quei giorni non ricevevano il battesimo di Giovanni, in realtà rigettavano il piano di Dio e mancarono il giorno della loro visitazione. Allo stesso modo è adesso. Tutti i grandi evangelisti che hanno conosciuto il soprannaturale attraverso il ministero del fratello Branham camminano nelle loro vie. Ciò vi spezza il cuore. Io ho sofferto a causa di questo. Ho incontrato molti dei grandi evangelisti. Tuttavia, lo ripeto, è la grazia di Dio di ricevere rivelazione divina. E permettetemi di darvi un consiglio. Se voi ricevete rivelazione divina, non ne discutete con altre persone. È personale. È tra voi e Dio. Come ha detto il nostro Signore all'Apostolo Pietro, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tutto è edificato sulla rivelazione divina. Tutto il resto è fraintendimento e interpretazione errata. Così possa Dio essere con noi, che possiamo ricevere rivelazione divina per sapere che siamo figli della promessa. Crediamo la parola della promessa. Riceviamo lo Spirito Santo promesso e lo Spirito ci guida in tutta la verità. Il nostro tempo giunge al termine. Io potrei darvi il resoconto di molte grandi riunioni che abbiamo avuto, specialmente nei paesi africani. Non ho mai visto qualcosa così in tutti i 42 anni. Mai. 8.000, 12.000, 15.000, 18.000, fino a 22.000 persone in differenti città e nazioni in Africa. Le persone sono venute a migliaia, riempendo i grandi stadi per ascoltare la parola di Dio. Ma devo anche dire che sono molto riconoscente nel mio cuore di vedervi qui. Per me significa molto. Noi passeremo l'eternità insieme. Amate semplicemente il Signore. Credete la Sua parola e ricevete ogni promessa. E la benedizione va con la promessa. Ricordate ciò che abbiamo letto. Che Dio manda la Sua parola. E allo stesso tempo ci sarebbero stati degli insegnanti con falsi insegnamenti. Dunque, confrontiamolo sempre con la parola di Dio. E non soltanto con un verso, ma prendendo tutti i versi e i capitoli che trattano lo stesso soggetto. Molto importante. Molto importante. Voi tutti desiderate avere rivelazione divina? Dite amen. 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 Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi e preghiamo. Quanti hanno potuto seguire ciò che diciamo? Chiniamo i nostri capi. Siamo nella presenza di Dio. Non abbiamo bisogno di tanto, è sufficiente ricevere e credere. Talvolta la predicazione dura delle ore e talvolta no. La parte più importante è questa: ricevere la parola di Dio e averla rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Mentre chiniamo tutti i capi, apriamo i nostri cuori. Siamo nella presenza di Dio. E innanzitutto vorrei chiedere a coloro che non hanno mai consacrato la loro vita al Signore, che forse sono per la prima volta in una riunione come questa, per favore credete la parola di Dio. Credete nel Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi. Siccome il peccato originale è avvenuto nel corpo di carne e sangue, il Signore della gloria è dovuto venire in un corpo di carne e sangue e pagare il prezzo per la nostra redenzione, per versare il suo sangue. E la vita è nel sangue. Secondo Levitico 17, verso 11, la vita è nel sangue. La vita santa di Dio era nel santo sangue di Dio ed è stato sparso sulla croce del Calvario. E come sommo sacerdote, il nostro Signore è entrato con il suo proprio sangue nel santuario celeste e lo ha messo sul seggio di grazia. Ed ora abbiamo ricevuto grazia da Dio, il perdono di tutti i nostri peccati. Soltanto l'incredulità può tenervi lontani dalla benedizione di Dio. E perciò il fratello Branham ha detto: la cosa più terribile è l'incredulità. L'incredulità ci separa da Dio. La fede ci collega a Dio. Ecco perché la Scrittura dice: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ancora, per coloro che forse sono qui per la prima volta, se non avete mai ricevuto Gesù Cristo come personale salvatore, questo è il vostro tempo. Per favore, comprendete. Voi potete vivere in eterno soltanto se avete vita eterna. Io non parlo della vita dopo la morte. Parlo della vita eterna. Tutti hanno la vita dopo la morte. Tutti gli increduli, tutti gli atei continuano a vivere fino al giudizio dell'ultimo giorno, al trono bianco del giudizio. Tutti saranno risuscitati, ma non hanno la vita eterna. Soltanto coloro che hanno la vita eterna vivranno in eterno. E Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Se avete Gesù Cristo, allora avete la vita eterna. Se non avete Lui, allora non avete la vita eterna. Questo è ciò che dice la Scrittura. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Perciò vi chiediamo di ricevere Gesù Cristo come vostro personale Salvatore e di ricevere il perdono dei vostri peccati, la vera riconciliazione con Dio. Ricevetela adesso. Questa opportunità potrebbe non ripetersi più. Questo è il vostro giorno, la vostra ora. Mentre tutti chinano i capi e rimangono in preghiera, vorrei chiedere a coloro che vorrebbero essere inclusi in questa preghiera di alzare le mani. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Oh, Dio vi benedica. Alleluia. Quanti desiderano ricevere rivelazione divina? Oh, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Quanti hanno bisogno di guarigione? Oh, Dio vi benedica. Quanti hanno bisogno di liberazione? Forse da qualcosa della quale non potete liberarvi da voi stessi. Ricevetela adesso tramite la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo. Magari il nostro fratello ci canterà una o due strofe del cantico così qual sono. Magari il fratello viene già per cantare. Sì, fratello, vieni. Magari rimaniamo in preghiera. Credete soltanto che il ritorno di Cristo è molto vicino. Quanti vorrebbero essere pronti quando Egli verrà? Voi tutti credete la parola di Dio promessa per questo giorno? Noi usiamo il termine, il messaggio del tempo della fine, perché siamo nel tempo della fine, ma è la parola promessa di Dio per noi. Credete, ricevetela e riceverete tutte le benedizioni che vanno con la parola promessa di Dio. Preghiamo insieme e crediamo insieme e riceviamo insieme tutte le benedizioni di Dio. Adesso, adesso, adesso il Signore è qui. Egli manifesta la sua presenza con tutte le sue benedizioni. Ricevete la guarigione, ricevete la liberazione, ricevete la salvezza, ricevete rivelazione divina e siate benedetti dal Dio onnipotente. Signore Gesù, noi glorifichiamo il tuo nome e ti ringrazio per tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle. Tu li hai già benedetti e continuerai a benedirli. Benedici questa città, benedici questa nazione, benedici il tuo popolo in modo straordinario. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. 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 Amen. Ho una richiesta. Che il nostro fratello venga con la videocamera sulla piattaforma e prenda una buona foto con la sua videocamera affinché possa portarla con me. Con la videocamera. Questo lo collego con una speciale richiesta. Pregherete per la Germania? Sapete, il passato della Germania non è stato molto buono. Lo sanno tutti. Tuttavia, la riforma è stata anche là. Così. Pregate per tutte le nazioni. Per tutti i predicatori. Ma specialmente per il fratello Frank. E come vi ho detto, il ritorno di Cristo è molto vicino. Molto vicino. Potrebbe essere per me l'ultima volta. Sarei veramente sorpreso se dovessi ritornare l'anno prossimo. Ma io ritornerò se il Signore non sarà ancora ritornato. Perché nessuno conosce il giorno né l'ora quando Egli verrà. Grazie per aver preso la foto. Potete sedervi. Sì, Dio vi benedica.